Ed eccoci qui rientrati con Luca e Giuseppe per questa seconda parte di tre. Concluso la parentesi sul festival di San Patrizio, volevo parlare di un altro festival, ovvero del Imbolc, che sarebbe il giorno di Santa Brigida.
Ah.
Io in Irlanda da quest'anno, il 6 di febbraio, in realtà è il primo lunedì di febbraio, è diventato festa Bank Holiday. Uh-huh. Io non sapevo perché, poi ho scoperto perché in realtà c'è questa festa di Santa Brigida, che in realtà, a proposito di quello che dicevamo prima, è un'altra festa pagana, certo, diventata festa cristiana.
Sì,
perché
è,
esatto, è la festa che è a metà fra il solstizio invernale e l'equinozio primaverile, che sancisce l'inizio della primavera. Quindi
marzo.
Sono 44 giorni dal 21 dicembre, 44 giorni dal 21
proprio, sì,
a metà proprio. E in realtà anche questa festa ha delle enormi connotazioni pagane, tant'è che, per esempio, io non lo sapevo, ma viene tanto sentita nella comunità Wicca.
Mm-hmm.
La comunità Wicca è la comunità delle streghe, no?
Ah, okay.
Non so se conosci.
No,
dicono sia, cioè, è proprio una religione.
Però intendi, è un nuovo trend oppure una cosa che ha radici antiche?
No, la festa di per sé ha delle radici molto antiche, in realtà, perché appunto, no, è una festa in cui i contadini, dalle tenebre alla luce,
sì,
i giorni cominciano ad allungare, nascevano gli agnellini, quindi le pecore facevano il latte,
col
latte si facevano i formaggi, il burro, e quindi si mangiava un po' meglio, e quindi era proprio la festa che segnava il passaggio tra l'oscurità invernale alla luce primaverile. E quindi c'era questa fortissima connotazione, no, poi di vita, paganesimo, onanismo.
Quello già mi piace tanto. Non so se sai, tra l'altro, che in Irlanda il 1 febbraio è il primo giorno di primavera.
È esatto.
Il 1 maggio è il primo giorno d'estate.
Esattamente, il 1 di febbraio è il primo giorno di primavera. Esatto.
Non esiste una convenzione sulle stagioni al mondo. Io pensavo che quella che usiamo noi di utilizzare, che ne so, il solstizio d'estate, il 21, no? Il 21 giugno, cioè, fosse universalmente riconosciuto, invece no. In molti paesi decidono loro quando inizia la primavera. In Irlanda è il 1 febbraio.
Adesso capisco perché maggio e giugno c'è sempre bel tempo, perché in realtà è estate, solo che noi non lo sappiamo.
Loro sì, però.
Loro sì, e quindi vanno in vacanza perché è estate.
Ecco.
Però sì, c'è questa fortissima connotazione e quindi mi sembrava molto interessante poi parlarne di questa cosa, perché poi proprio da quest'anno, appunto, è diventata una festa, letteralmente una festa nazionale, perché io il 6 di febbraio non ho lavorato, che è il primo lunedì dopo.
Per
essere contenti.
Anche perché a me piace molto la denominazione Bank Holiday, che mi spiegavano, in un paese diviso da differenze religiose serviva ad evitare qualunque contrasto, cioè invece di dire il giorno del lavoratore, quello della libertà, e dire semplicemente la banca è chiusa, Bank Holiday è festa, poi celebratela per le ragioni che volete voi.
Esattamente, ed è effettivamente una cosa che poi dietro aveva una storia. Poi tra l'altro ho visto che facevano anche una sorta di, come posso chiamarlo, strumento simbolo, che questa specie di croce un po'...
Sì, assolutamente.
La conosci?
Io pure fatte, le croci di Santa Brigida, in tutte le scuole elementari si fanno con l'erba secca, fai conto.
Ma anche le scuole elementari di che ho fatto io, perché io non le ho mai fatte.
No, tu sei direttamente all'università.
Io direttamente.
Al 9 anni,
come Sheldon Cooper di The Big Bang Theory.
Però sì, nelle scuole si fa, proprio è tipico intrecciare, è tipo una specie, fai conto, di giunchi, di vimini, eccetera, per fare la famosa croce
di Santa Brigida. No, non lo so.
Io ce l'ho in camera, se vuoi te la porto, te la regalo, dai.
Va bene, grazie, lo accetto molto.
Perché
con molto
piacere. Perché io ho un amico che ha una scuola elementare, i bambini, e lui una ogni anno me la regala.
Te la regala?
Te la porto.
Una me la porti, così me la tengo.
Per la casa nuova.
Nessuno ha detto nulla. In tutto questo, poi, prima che continuiamo, dovrebbero essere in ascolto due cari amici, Sharon e Diego, che sono arrivati ieri in Irlanda per la prima volta per fare una vacanza di una settimana, e quindi hanno detto: no, noi stasera non usciamo, ti ascoltiamo. Quindi wow, li salutiamo nel caso
ci riuscire ad ascoltarsela fuori, no?
Potevano farlo, ma hanno deciso di non farlo.
Questo è commitment.
Questo esattamente, questo è commitment. E un altro festival di cui ho parlato a fine gennaio, perché si è tenuto a fine gennaio, è quello che io ogni anno dico, una delle mie settimane preferite di Dublino, a Dublino, che è il Tradfest, che è il festival della musica tradizionale irlandese, che si tiene dal 2005. Sono sicuro che tutti ricordano, no, tutto quello che ho spiegato nella puntata 386, ma qualora non ve lo ricordiate, andate a riascoltare la puntata.
Mettiamo il link.
Mettiamo il link della puntata 386 e andiamo ad ascoltare. Perché ne stiamo parlando oggi? Perché, oltre al fatto che parliamo di festival, ho intervistato una persona che al Tradfest c'è stato, ha partecipato all'ultima edizione
come artista,
ovvero Aidan Connolly, che è un violinista.
Ah,
e come?
Bello, dico.
No, è bravissimo, è un, diciamo che è descritto dall'Irish Times come uno dei violinisti migliori di quest'ultima generazione, dell'ultima ondata di violinisti irlandesi, no?
Violino irlandese, quello da...
Esatto, da fiddle, no?
Sì.
E lui nasce a Dublino, quindi è irlandese, e da una famiglia di musicisti, quindi cresce nella musica, e nel 2016 pubblica il suo primo album Be Off, nel 2019 pubblica un secondo album Away on Up the Road, e nel 2021 ha pubblicato il terzo album, che si chiama The Portland Bow, e lui questa sera è qui, nel senso, ho fatto un'intervista, abbiamo parlato di pomeriggio, tra l'altro ho scoperto che lui ama tanto l'Italia, e quindi ovviamente la prima domanda che gli ho fatto è stata: tu mi hai detto subito che ti piace l'Italia, che vai in vacanza in Italia, che ti piace tantissimo l'Italia, ma come nasce questo amore per l'Italia?
Yes, exactly, Luca, yeah. Adoro l'Italia. I suppose I have spent most time in Naples or Napoli, where I believe you're from yourself. Oh, look, what's not to love? The weather, the food, the music as well. I have a couple of tarantellas that I like playing, and just enjoy hanging out in Italy, and imparo la lingua. So I enjoy learning Italian and just being there. Great country.
Quindi quello che diceva è che lui ha passato tanto tempo a Napoli, che ama la cultura, ama il cibo, ama tutto dell'Italia, è stato a Napoli, poi mi aveva detto...
La soddisfazione sulla tua faccia col fatto che parli di Napoli, no, è bellissimo, non dice Roma, non dice Venezia.
No,
Napoli.
Perché lui mi aveva detto che è stato a Napoli proprio a dicembre, e diciamo che... sta imparando anche un po' la lingua, perché no, si sente, no, parlato un po' così. E la seconda domanda che gli ho fatto è stata, ovviamente, io e Giuseppe parleremo del Tradfest, insomma, com'è stato essere lì al Tradfest, com'è stato partecipare al Tradfest da persona?
Yeah, I really enjoyed the Temple Bar Tradfest this year. It was fantastic. It's a great time of year actually to have something like this taking place. There aren't too many festivals going on at the end of January. So there's so many fantastic events and concerts of high caliber on. It was impossible to get to them all. But it was great. Personally, I was playing in Collins Barracks, the museum of history there, on a Saturday on the Saturday afternoon, doing a lunchtime concert, which I really enjoyed. It was nice to do a solo fiddle gig and just to be able to, I suppose, play in front of an audience that's just very, very interested. You know, it's great to play for listeners rather than playing in a pub, which can be fun and all that in terms of sessions. But I prefer playing in those kind of venues when you have an attentive crowd and you sort of feed off them, and I really enjoyed it. So yeah, I was treated well. The festival organised the advertising side of things really well. So thankfully it was sold out. So it was it's good good for the old ego, I suppose, to have a few people there, And yeah, it was very enjoyable.
Quello che Aidan dice che lui ha suonato al museo, c'era una bella venue e soprattutto che lui piace molto questo genere di venue, che poi credo che sia proprio il motivo principale per cui poi si organizza una manifestazione come il Tradfest, perché solitamente, come lui giustamente dice, si suona nel pub, però nel pub tu puoi avere anche una venue che non è che ti presti proprio...
A livello di acustica, intendi?
No, che magari non ti prestano proprio attenzione, sono un po' brilli, poi appunto lui suona il violino, quindi o magari suoni qualcosa di molto commerciale, no? Molto
è... Sì, io devo dire, ho avuto esperienze un poco strane da questo punto di vista, perché a volte appunto i musicisti, anche loro stessi, bevono ed è una festa di tutti, quindi è proprio a fare confusione, a fare rumore, se vuoi, no? Però devo dirti la verità che in più di un'occasione mi è capitato di essere, soprattutto nei pub di campagna, in cui cominciavano a cantare a cappella addirittura, e tu vedevi la gente smettere di parlare, chiudere gli occhi, ascoltare i musicisti, e mi ha fatto un effetto molto strano, che mi ha ricordato un poco, sai, una volta in Grecia ero andato a vedere una tragedia greca in un piccolo anfiteatro, e la gente si era portata le birre, quindi sembrava proprio di andare allo stadio. Non appena parte questa tragedia in greco antico, tutti, pure i cani, stavano zitti, no? Nel senso che, a mio avviso, quando c'è un certo tipo di intrattenimento che però si lega alle radici culturali, no, della tua identità, si sviluppa, si risveglia una sorta di rispetto. Quindi anche nel pub io ho visto l'ubriaco stare zitto ed ascoltare il musicista.
Probabilmente bisogna consigliare il pub Aidan, perché...
L'ho visto più, magari... è più il paese, non il turista. Il turista magari non lo fa.
No, infatti, ecco, il turista... Esatto. Poi la terza domanda che ho fatto a Aidan è stata, diciamo, vieni da una famiglia di musicisti, hai tanti musicisti che sicuramente ti hanno ispirato, ti hanno, no, a cui tu punti come storia di successo, e c'è anche qualche italiano che ti ha... c'è anche qualche italiano che ti ha ispirato nella tua o che ti ispira nella tua musica?
Saying that, I don't know how much truth is in it, but I'll accept the compliments. Yeah, lots of Italians I've been fortunate enough to meet over the years, and festivals and sessions and stuff like that. I suppose the person that would have influenced me most in terms of fiddle playing in Irish music would be Andrea Palandri. A good friend of mine for many years. He has a tremendous interest in all aspects, I suppose, of Irish fiddle music, but particularly in terms of Slieve Lucra. So we would have, over the years, played many times together, tunes from Slieve Lucra, and he has done a lot of deep study as well for the Irish Music Archive. He did work on the Pádraig Ó Caoimh manuscripts, great stuff, which is online there. So I find Andrea's work and music very inspiring. And then lots of other Italian people as well. I have a friend, Luca Di Francesco, who's an Ilan Piper, based in Sydney, Napolitano, like yourself. And there's Gregorio Bellotti, a Piper as well, from the north of Italy, around Modena there. Also, there's a great flute player, Tommaso Tornielli, in Milan. And there's Gabriele Coporuscio as well in Rome. Had a great few days with him there, visiting in December. So yeah, loads of Italians. And then in terms of, I suppose, I really enjoyed the Italian music as well, the traditional music. So people like Sergio Berardi, up around Piedmont there in the north as well. And Nicolo Casale, box player there from Abruzzo, and a fair bit of Italian influence, I would say.
Lui parla di Andrea Balardi, che tra l'altro, Palandri, scusate, che tra l'altro è la persona con cui ha fatto questa canzone, che si chiama Sli. Chiedo scusa perché sicuramente sbaglierò il gaelico. Sli na Beloich, che ascolteremo alla fine dell'intervista. E ha tanti amici italiani con cui, diciamo, condivide questa persona. Ho capito soprattutto suonatori di cornamusa a diverse latitudini. E la cosa mi sorprende un po', perché non pensavo ci fossero così tanti suonatori di cornamusa.
Sai cosa che ci sono? Ad esempio, ho un amico spagnolo che suona la cornamusa qui a Dublino. Non so se l'hai mai ascoltato.
No.
Non hai mai sentito una cornamusa in giro per Dublino? È lui, Astur, che in realtà si chiama Germán, ma lo chiamiamo Astur perché è asturiano. Oh. Quello che ho capito della cornamusa in Spagna, come in Italia e in altri paesi d'Europa, è che sopravvive in alcuni villaggi, in alcuni paesi, dove era lo strumento degli zampognari, fai conto? Ah. Quindi lo vedi anche in Sardegna, lo hai capito? Quindi per tutti quelli che coltivano la musica popolare.
Sì, in effetti c'è, cioè, a Napoli ci sono parecchi che,
ma
andate, appunto, gli zampognari.
Bussavano alla porta.
Sì, 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 gli zampognari che arrivano, la bussano alla zampogna. Sì. Ah, vabbè, allora sì.
Ci sta.
La quarta domanda che gli ho fatto è se avesse in cantina, in preparazione, qualche show che ci poteva dire in anteprima. Quindi questa è la risposta.
Yeah, there are a few things coming up, Luca, yeah. Suppose I'm very much looking forward to heading over to Paris, doing a kind of a workshop there and a concert. The Irish Institute, it's called Saint-Denis, just outside Paris. There'll be World Fiddle Day then in Scarta Glen. It's around May. It's a bit of recording as well, myself and a piper, Pádraig Keane, flute player Fergus McGorman, and his brother, bouzouki player Rory McGorman. We're recording an album, so that'll be sort of the main focus for the coming months.
Quindi ci sono delle cose non in cantina ma in cantiere, perché Giuseppe ci ha tenuto subito a correggervi.
Ma perché appena l'hai detto mi sono immaginato lo scheletro. Quello che si tiene in cantina.
Quindi ha delle cose che effettivamente sono in programma.
Sì, sì.
E poi mi ha mandato un altro file con un'altra risposta che ascoltiamo.
Or a little bit extra. I suppose as well, I'm very much looking forward to maybe having a bit of time to work on my own music. I suppose it's a balance to be struck between performance and preparing for performances, playing in sessions socially, or visiting musicians, older musicians or friends around the country, but also actually having the space then to study new music or new tunes and stuff like that. I find that the pandemic was useful for that, because we had extra time and there wasn't much happening. So having that bit of space to work on new material would be nice. So I'm currently very interested in Romanian music. So it'd be nice to give maybe a couple of weeks just with plenty of practice on that.
Quindi giustamente dice che c'è bisogno anche del tempo, no?
Sì,
per
sì, sì.
Lavorare sulla musica, per presentare qualcosa poi che abbia senso presentare. Perché
sì,
se
sì,
poi
sì.
Bisogna fare le cose tanto per farle, effettivamente, che le fai a fare? Quindi cioè, che anche la pandemia è stato forse un momento in cui è riuscito effettivamente a trovare
il processo,
tempo,
sì,
ad aiutare il processo creativo e quindi noi... ci ha lasciato anche un ricordo finale, un audio finale in cui ci saluta, quindi adesso lo metto.
Bye.
Anche a voi un saluto, and thanks very much for inviting me on, Luca, appreciate it, and all the best.
Quindi siamo noi che ringraziamo Aidan per questa intervista che è stata effettivamente, cioè noi quando intervistiamo questi artisti, noi personalmente quando intervistiamo questi artisti, io trovo sempre che c'è una forte connessione.
Sì, molto.
Cioè io trovo sempre una bella connessione con persone che fanno qualcosa che gli piace fare, capito?
Sì, 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 è quello l'entusiasmo. Tra l'altro secondo me hanno un carattere molto mediterraneo gli
sì,
irlandesi,
sì.
E che si discosta un poco secondo me da un po' la personalità tipica dei nord europei, che sono magari più compiti, più sostenuti, hanno delle caratteristiche molto positive. Non voglio fare ora un commento razzista, però io trovo che in un certo tipo di ironia e di convivialità ci sia una grande affinità tra italiani e irlandesi.
Assolutamente. E detto questo, a questo punto lo ascoltiamo, Aidan Connolly, proprio con Andrea Palandri, e questo è Slí na un bel Ahoik, che chiederò scusa altre mille volte per non averlo pronunciato mai bene.
Così si dice.
Così si dice.
Ti piace Radio Dublino? Seguici su Twitter e Facebook.